Quando riflettiamo sull'addestramento nel Samadhi, è importante comprendere che virtù, sila, concentrazione, Samadhi e saggezza, pagna, sono tutte quante delle radici essenziali che supportano il tutto. Si sostengono a vicenda e ognuna di esse gioca un ruolo indispensabile. Sono strumenti necessari per il progresso della meditazione, ma spetta a ognuno di noi individuare l'abile modo d'usare questi strumenti. Chi ha molta saggezza può ottenere facilmente la visione profonda. Altri che hanno poca saggezza possono ottenere la visione profonda con difficoltà. Quelli che di saggezza non ne hanno affatto non otterranno alcuna visione profonda. Due persone diverse potrebbero coltivare la mente nello stesso modo, che però riescano o meno a ottenere la visione profonda nel Dhamma dipende dalla quantità di saggezza di ognuno di loro. Se andate a osservare maestri diversi e ad addestrarvi con loro, dovete usare la saggezza per collocare nella giusta prospettiva quel che vedete. Com'è che fa questo Ajahn? Qual è il modo di insegnare di quell'altro Ajahn? Li osservate da vicino, ma questo è tutto, non si va oltre. Si tratta solo d'osservare in superficie comportamenti e modi di fare le cose. Se osservate solo a questo livello, non smetterete mai di dubitare. Perché quell'insegnante fa così? Perché questo insegnante fa cos'ha? Se in quel monastero l'insegnante tiene molti discorsi di Dhamma, perché in questo monastero ne offre così pochi? In quell'altro monastero ancora l'insegnante addirittura non tiene alcun discorso. Se la mente prolifera senza fine in paragoni e ipotesi sui vari maestri, è solo follia. Finite unicamente per invischiarvi in un gran pasticcio. Dovete rivolgere la vostra attenzione verso l'interiorità e coltivare la mente da voi stessi. La cosa corretta da fare è focalizzarsi interiormente sul vostro proprio addestramento, perché è così che si sviluppa la retta pratica, Sammapatipada. Osservate i vari maestri e imparate dai loro esempi, ma poi dovete farlo da voi. Se contemplate questo livello più sottile, tutti i dubbi cesseranno. C'era un monaco anziano che non trascorreva molto tempo a pensare e a riflettere sulle cose. Non attribuiva molta importanza ai pensieri sul passato o sul futuro, perché non intendeva consentire alla sua attenzione di allontanarsi dalla mente stessa. Osservava intensamente quel che sorgeva nella sua consapevolezza nel momento presente. Osservando gli atteggiamenti mutevoli e le differenti reazioni della mente a quel che sperimentava, non attribuiva importanza né agli uni né alle altre e ripeteva a se stesso questo insegnamento: è incerto, non è una cosa sicura. Potete insegnare a voi stessi a vedere l'impermanenza in questa maniera. Non ci vorrà molto prima che otteniate la visione profonda nel Dhamma. Non è infatti necessario correre dietro alle proliferazioni mentali. Ci si muove all'interno di un circuito chiuso, si gira in tondo. La mente lavora in questo modo. È samsara vatta, il ciclo senza fine della nascita e della morte. La mente ne è completamente avvolta. Se cercaste di inseguire la mente mentre gira in tondo, ce la fareste a raggiungerla? Si muove così velocemente. Riuscireste anche solo a stare al passo con essa? Provate a rincorrerla e vedete cosa succede. Quel che dovete fare è restare fermi in un punto e lasciare che la mente giri per conto suo in questo circuito. Immaginate che la mente sia un bombolotto meccanico in grado di andarsene in giro. Se iniziasse a correre sempre più fino a raggiungere la massima velocità, non sareste in grado di correre tanto da stare al passo con essa. In realtà, però, non c'è bisogno di correre da nessuna parte. Potete limitarvi a restare fermi in un posto e lasciare che sia il bambolotto a correre. Se restate fermi al centro del circuito senza corrergli dietro, riuscite a vedere il bombolotto tutte le volte che vi supera e completa un giro. Se infatti tentate di corrergli dietro, quanto più cercate di inseguirlo e di acchiapparlo, tanto più sarà in grado di schivarvi. Per quanto concerne il Tudong, incoraggio e nello stesso tempo scoraggio i monaci ad andarci. Se il praticante ha già un po' di saggezza sul modo di addestrarsi, allora non ci sono problemi. Un monaco che conoscevo non considerava necessario andare in Tudong nella foresta, non pensava che il Tudong implicasse viaggiare in un qualche posto. Dopo averci pensato, decise di restare ad addestrarsi in monastero, facendo voto di intraprendere 3 delle pratiche Dutanga e di mantenerle rigorosamente senza andare da nessuna parte. Sentiva che non era necessario stancarsi camminando a lungo, portandosi a tracolla il peso della sua ciotola, delle vesti e delle altre cose indispensabili. Anche la sua scelta era giusta. Se però il desiderio di vagare per colline e foreste in Tudong è forte, non la si trova molto soddisfacente. Alla fine, se si ha chiara percezione della verità delle cose, basta ascoltare una parola di insegnamento ed essa vi condurrà a una penetrante visione profonda. Posso offrirvi un altro esempio. Un giovane novizio che ho incontrato una volta voleva praticare del tutto solo in un luogo di cremazione. Siccome era poco più di un bambino, un adolescente appena, ero piuttosto preoccupato del suo benessere e lo tenevo d'occhio per vedere come andavano le cose. La mattina seguente sarebbe andato a fare la questua e poi avrebbe portato lì il suo cibo, dove avrebbe consumato il suo pasto in solitudine, attorniato dalle fosse in cui erano stati sepolti i cadaveri che non erano stati arsi. Tutte le notti avrebbe dormito completamente solo accanto ai resti dei defunti. Dopo essere stato nelle vicinanze per circa una settimana, sono andato a controllare e a vedere di persona come stava. Dall'esterno pareva essere a proprio agio. Gli chiesi: «Allora non hai paura a stare qui?» «No, non ne ho», mi rispose. «Com'è che non hai paura?» «Mi sembra improbabile che qui ci sia qualcosa di cui avere paura». Tutto quello di cui c'era bisogno era questa semplice riflessione e la mente smetteva di proliferare. Quel novizio non aveva bisogno di pensare a cose che gli avrebbero solo complicato la vita. Aveva una cura immediata. La sua paura svanì. Dovreste cercare di meditare in questo modo. Dico che qualsiasi cosa stiate facendo, se sostenete la consapevolezza senza arrendervi, in piedi, camminando, che arriviate o no, che ve ne andiate, il vostro samadhi non degraderà, non regredirà. Se c'è troppo cibo, dite che è sofferenza, che è solo un fastidio. Come mai tutta questa agitazione? Se ce n'è troppo, prendetene solo un po' e lasciate il resto a qualcun altro. Perché lo fate diventare un problema così grande? Questo non porta serenità. Cos'è che non porta serenità? Prendetene una piccola porzione e date via il resto. Se però siete attaccati al cibo e vi sentite male a rinunciare in favore degli altri, allora è ovvio che trovate difficili le cose. Se siete esigenti e volete mangiare un po' di questo e un po' di quello, ma non tanto di quell'altro ancora, vedrete che alla fine avrete preso così tanto cibo da riempire la ciotola fino al punto che nulla più avrà comunque un buon sapore. E così vi succede di attaccarvi all'opinione che è una distrazione e un problema quando viene offerto molto cibo. Perché essere distratti e agitati? Siete voi a consentire a voi stessi di agitarvi per il cibo. Forse che il cibo stesso si distrae e si agita? È ridicolo. Vi state agitando tutti quanti per nulla. Quando c'è molta gente che viene in monastero, dite che è un disturbo. Dov'è il disturbo? In realtà, se la routine quotidiana e l'addestramento abituale vengono rispettati, è piuttosto semplice. non dovete farne un grosso problema. Andate a fare la questua, tornate indietro e mangiate, svolgete tutte le attività e le faccende che è necessario sbrigare, addestrando voi stessi con consapevolezza, e andate avanti. Fate in modo di essere certi di non tralasciare qualche aspetto della routine monastica. Quando recitate i canti della sera, la coltivazione della consapevolezza viene davvero meno? Se il solo eseguire i canti del mattino e quelli della sera fa andare in pezzi la vostra meditazione, questo significa che, comunque, non avete proprio imparato a meditare. Prostrarsi, cantare le lodi del Buddha, del Dhamma e del Sangha durante gli incontri giornalieri, come pure qualsiasi altra cosa facciate, sono tutte quante attività estremamente salutari. Come possono essere la causa della degenerazione del vostro samadhi? Se pensate che andare agli incontri giornalieri sia una distrazione, questa cosa osservatela di nuovo. Non sono gli incontri a rappresentare una distrazione e a essere sgradevoli, siete voi. Se consentite a pensieri non salutari di agitarvi, allora tutto diventa una distrazione e una cosa sgradevole. Anche se non andate agli incontri, finirete comunque per essere distratti e agitati. Dovete imparare come riflettere con saggezza e come conservare uno stato mentale salutare. Tutti vengono catturati da questi stati mentali di confusione e di agitazione, soprattutto chi ha cominciato da poco l'addestramento. Quello che in realtà avviene è che permettete alla vostra mente di uscire all'esterno, di interferire con tutte queste cose e di agitarsi. Quando venite ad addestrarvi in una comunità monastica, prendete solo la decisione di restarci e di continuare a praticare. Se gli altri s'addestrano nel modo giusto o nel modo sbagliato, è affar loro. Continuate a impegnarvi nell'addestramento, seguite i parametri monastici e aiutatevi reciprocamente con consigli utili. Tutti coloro che non sono contenti di addestrarsi qui sono liberi di andare altrove. Se volete restare qui, andate avanti e continuate a praticare. Sulla comunità ha un effetto estremamente benefico il fatto che nel gruppo ci sia un monaco riservato e che s'addestra con saldezza. Gli altri monaci che gli stanno intorno inizieranno a notarlo e a prendere esempio dal suo buon comportamento. Lo osserveranno e si chiederanno come riesca a conservare una sensazione di benessere e di serenità mentre s'addestra alla consapevolezza. Il buon esempio offerto da quel monaco è una delle cose più benefiche che egli possa fare per gli altri. I giovani componenti della comunità monastica, addestrandosi con una routine giornaliera e continuando a osservare le regole sul modo in cui vanno fatte le cose, devono seguire la guida dei monaci più anziani e continuare a impegnarsi nella routine. Quale che sia l'attività che state svolgendo, quando è tempo di interromperla, interrompetela, dite cose appropriate e utili e addestrate voi stessi ad astenervi da parole inappropriate e dannose. Non consentite a questo genere di parole di sgusciare fuori. Non c'è bisogno di prendere una gran quantità di cibo al momento del pasto. Prendete solo poche cose e lasciate il resto. Quando vedete che c'è molto cibo, la tendenza è a indulgere e cominciare a scegliere un po' di questo e a provare un po' di quello, e così si finisce col mangiare tutto quello che è stato offerto. Ajahn, per favore, prendi un po' di questo. Per favore, venerabile, prendi un po' di quello. Quando sentite che vi invitano in questo modo, se non state attenti, la mente si agiterà. La cosa da fare è lasciare andare. Perché farsi coinvolgere? Voi pensate che sia il cibo ad agitarvi, ma la vera radice del problema sta nel fatto che lasciate uscire la mente all'esterno e che essa resta invischiata nel cibo. Se riuscite a riflettere e a capirlo, ciò dovrebbe semplificarvi molto la vita. Il problema è che non avete sufficiente saggezza. non avete sufficiente visione profonda per vedere come funziona il processo di causa ed effetto. In realtà, quando in passato capitava che fossi in cammino, se era indispensabile, ero pronta a fermarmi nel monastero di un villaggio o di una città. Nota a piedi pagina. In genere in Thailandia i monaci che vivono nel monastero di un villaggio o di una città trascorrono più tempo studiando la lingua Pali e i testi buddhisti piuttosto che addestrandosi nelle regole della disciplina e nella meditazione, che sono invece più praticate nella tradizione della foresta. Durante i vostri viaggi, quando siete soli e dovete attraversare varie comunità monastiche con differenti standard d'addestramento e di disciplina, recitate questi versi sia per protezione sia come guida per la riflessione. Suddhi asuddhi pacciattam, la purezza o la non purezza della propria virtù ognuno la conosce da sé. Potreste finire per dover fare affidamento unicamente sulla vostra stessa integrità. Quando state viaggiando in posti nei quali non siete mai stati in precedenza, potreste trovarvi di fronte alla necessità di scegliere dove trascorrere la notte. Il Buddha insegnò che i monaci e le monache dovrebbero vivere in luoghi sereni, perciò, basandovi su quel che avete a disposizione, dovreste cercare un posto tranquillo per restarvi e meditare. Se non riuscite a trovare un posto davvero tranquillo, potete, in seconda istanza, almeno trovarne uno nel quale siate in grado di essere sereni interiormente. Se per un qualche motivo è necessario rimanere in un posto, dovete imparare come viverci serenamente, senza consentire alla brama, tana, di sopraffare la mente. Se poi decidete di andarvene da quel monastero o da quella foresta, non andatevene per brama. Allo stesso modo, se restate da qualche parte, non restate per brama. Comprendete ciò che motiva i vostri pensieri e le vostre azioni. È vero che il Buddha raccomandò ai monaci di condurre uno stile di vita e di vivere in situazioni che favoriscano la tranquillità e che siano adatte alla meditazione. Come affronterete le situazioni in cui un posto tranquillo non riuscite a trovarlo? Alla fine, tutto questo potrebbe solo farvi diventare matti. Dove andrete? Restate proprio lì dove vi trovate. Rimanete fermi e imparate a vivere in pace. Addestrate voi stessi fino a che siete in grado di restare e di meditare nel posto in cui vi trovate. Il Buddha insegnò che dovreste conoscere e comprendere il tempo giusto e il luogo opportuno sulla base delle condizioni concrete. Non incoraggiò i monaci e le monache a vagare ovunque senza scopo alcuno. Raccomandò indubbiamente di trovare un luogo adatto, ma se ciò è impossibile, potrebbe essere necessario trascorrere alcune settimane o qualche mese in un posto che non è poi tanto tranquillo o adatto. Che fareste allora? Forse morireste per lo shock. Imparate perciò a conoscere la vostra mente e a conoscere le vostre intenzioni. Alla fine viaggiare da un posto all'altro è solo questo. Quando si va da qualche altra parte, si ha la tendenza ad aspettarsi che lì ci siano cose dello stesso genere di quelle che ci si è lasciati alle spalle e si hanno in continuazione dubbi a proposito di quel che ci attende nel posto in cui si andrà. Potreste trovarvi a prendere la malaria o qualche altra spiacevole malattia ancor prima che riusciate a rendervene conto e a dover cercare un dottore che vi curi, vi dia medicine e vi faccia iniezioni. In pochissimo tempo la vostra mente sarebbe più agitata e distratta che mai. In verità, il segreto per una meditazione ben riuscita consiste nell'allineare al Dhamma il vostro modo di vedere le cose. Quel che è importante è instaurare nella mente la retta visione. Niente di complicato, solo questo. Dovete però continuare a sforzarvi di investigare e di cercare la strada giusta per voi. Ovviamente questo comporta alcune difficoltà, perché non avete ancora la maturità della saggezza e della comprensione. Che cosa pensate di fare allora? Provate ad andare in Tudong e vedete cosa succede. Potreste anche stancarvi di andare in giro. Non è una cosa sicura. Oppure forse state pensando che se vi dedicherete davvero alla meditazione non desidererete andare in Tudong perché il tutto non vi sembrerà interessante. Però anche questa percezione è incerta. Potreste sentirvi completamente annoiati al solo pensiero d'andare in Tudong, ma pure questa percezione può cambiare e potrebbe non trascorrere molto tempo prima che iniziate a desiderare di uscire e di mettervi di nuovo in movimento. Oppure ancora, potreste stare fuori in Tudong per un tempo indefinito e continuare a vagare da un posto all'altro senza limiti di tempo e senza una destinazione fissa. Di nuovo è incerto. È su questo che dovete riflettere quando fate meditazione. Andate controcorrente rispetto ai vostri desideri. Potreste attaccarvi o all'opinione che certamente andrete in Tudong o all'opinione che certamente rimarrete fermi in monastero, ma comunque sia, state rimanendo prigionieri dell'illusione. Vi state attaccando nel modo sbagliato a modi fissi di vedere. Andate a investigare questa cosa da voi stessi. Io l'ho già contemplata nel corso della mia esperienza e ve la sto spiegando così com'è, nel modo più semplice e diretto possibile. Ascoltate perciò quel che vi dico e poi osservate e contemplate da voi stessi. Questo è veramente il modo in cui stanno le cose. Alla fine sarete in grado di vedere la verità di tutto questo da voi stessi. Quando avrete visione profonda della verità, qualsiasi decisione prendiate, essa sarà accompagnata da retta visione, concorderà con il Dhamma. Qualsiasi cosa decidiate di fare, andare in Tudong o restare in monastero, dovete prima riflettere con saggezza. Non è che vi sia stato proibito di andare nella foresta o a cercare un posto tranquillo per meditare. Se vi mettete in cammino, fatelo davvero e camminate fino a che non siete esausti, sul punto di cadere. Mettetevi alla prova fino ai limiti della vostra resistenza fisica e mentale. In passato, appena intravedevo le montagne, mi sentivo euforico. Mi sembrava che i miei piedi non toccassero il suolo. Oggi il mio corpo inizia a gemere appena le intravedo e tutto quel che desidero fare è voltarmi e tornare in monastero. Non c'è più alcun entusiasmo per tutto questo. Prima ero davvero felice di vivere sulle montagne. Ho perfino pensato che lassù ci avrei trascorso tutta la vita. Il Buddha insegnò a essere consapevoli di quello che sorge nella mente nel momento presente. Conoscere la verità del modo in cui sono le cose nel momento presente. Questi sono gli insegnamenti che egli ci lasciò e sono corretti, ma sono i vostri pensieri e i vostri modi di vedere a non essere ancora corretti e in linea con il Dhamma, e questa è la ragione per cui continuate a soffrire. Provate ad andare in Tudong se questa vi sembra la cosa giusta da fare. Vedete com'è andarsene in giro da un posto all'altro e come ciò influisca sulla mente. Non voglio vietarvi di andare in Tudong, ma non voglio neanche darvi il permesso di farlo. Capite cosa intendo? Non voglio né impedirvi di andare né consentirvelo, voglio solo condividere con voi alcune mie esperienze. Se andate in Tudong, il tempo usatelo a beneficio della vostra meditazione. Non andatevene in giro come se foste dei turisti, divertendovi a viaggiare qui e là. Di questi tempi sembra quasi che un numero sempre maggiore di monaci e di monache vada in Tudong per indulgere a un po' di godimento sensoriale e di desiderio d'avventura, piuttosto che al reale beneficio dell'addestramento spirituale. Se andate, fate allora davvero uno sforzo sincero e utilizzate le pratiche Dutanga per eliminare le contaminazioni. Queste pratiche Dutanga potete assumerle pure se restate in monastero. Di questi tempi, quel che chiamano Dutong ha più la tendenza a essere un periodo per la ricerca di eccitazione e di stimoli invece che di addestramento nelle 13 pratiche Dutanga. Se andate per questa ragione, quando parlate di Tudong, state solo mentendo a voi stessi. È un Tudong immaginario. Nei fatti, il Tudong può essere una cosa che sostiene e intensifica la vostra meditazione. Se andate, dovreste davvero farlo. Contemplate quello che è il vero scopo e il vero significato del recarsi in Tudong. Se andate, vi incoraggio a utilizzare questa esperienza come un'opportunità per imparare e favorire la vostra meditazione, non per perdere tempo. Non consentirò ai monaci di andare se non sono ancora pronti, ma se qualcuno è sincero e seriamente interessato alla pratica, non lo fermerò. Quando state programmando di andare, vale la pena che poniate a voi stessi queste domande e prima di tutto che riflettiate su di esse. Stare sulle montagne può essere un'esperienza utile, anch'io ero solito farlo. Allora dovevo alzarmi molto presto al mattino, perché le case presso le quali andavo a elemosinare il cibo erano molto distanti. Dovevo salire e scendere una montagna e a volte il cammino era così lungo e arduo che non era possibile andare e tornare in tempo per consumare prima di mezzogiorno il pasto nel luogo in cui ero accampato. Se confrontate tutto questo con il modo in cui oggigiorno stanno le cose, forse pensate che non sia in realtà necessario percorrere tragitti così lunghi e costringersi a disagi tanto grandi. Difatti, potrebbe essere di maggior beneficio andare a elemosinare il cibo in uno dei villaggi vicini a questo monastero, tornare per il pasto e avere molta energia di riserva per impegnarsi ulteriormente nella pratica formale. È così se vi state addestrando con sincerità, ma non è una cosa giusta se state solo prendendo le cose alla leggera e dopo il pasto vi piace tornare subito indietro alla vostra capanna per un pisolino. Nei giorni in cui ero in Tudong dovevo lasciare il luogo in cui ero accampato alle prime luci dell'alba e consumare molte delle mie energie solo per camminare attraverso le montagne e alla fine il poco tempo a disposizione mi costringeva a mangiare da qualche parte nel bel mezzo della foresta prima che riuscissi a tornare indietro. Pensandoci adesso, mi chiedo se sia necessario sottoporsi a tutti questi disagi. Sarebbe meglio trovare un posto per praticare nel quale le strade per andare a elemosinare il cibo nel villaggio vicino non siano troppo lunghe o difficili da percorrere. Una cosa che vi consentirebbe di risparmiare le vostre energie per la meditazione formale. Mentre voi ripulite e sistemate tutto e tornate nella vostra capanna, pronti per continuare a fare meditazione, quel monaco su per le montagne sarebbe ancora bloccato nella foresta senza aver nemmeno cominciato a consumare il suo pasto. I punti di vista sul modo migliore di praticare possono essere diversi. A volte, in realtà, si deve sperimentare un po' di difficoltà prima di poter avere visione profonda nella sofferenza e conoscerla per quello che è. Il Tudong può avere i suoi vantaggi e io non critico né quelli che restano in monastero né quelli che vanno in Tudong se il loro scopo è fare progressi nell'addestramento di se stessi. Non lodo i monaci solo perché restano in monastero e nemmeno lodo i monaci unicamente perché vanno in Tudong. Coloro che meritano davvero di essere lodati sono quelli con retta visione. Se restate in monastero, dovrebbe essere per coltivare la mente. Se andate, dovrebbe essere per coltivare la mente. La meditazione e l'addestramento vanno male quando uscite con gli amici ai quali siete attaccati, quando siete interessati solo a divertirvi insieme e a farvi coinvolgere in stolte occupazioni. Domande e risposte. Che cosa avete da dire a proposito del modo di addestrarsi? Che cosa pensate di quello che vi ho detto? Che cosa pensate di decidere di fare in futuro? Un bhikkhu. Vorrei qualche insegnamento sull'idoneità di differenti oggetti di meditazione per vari temperamenti. Per molto tempo ho cercato di calmare la mente focalizzando l'attenzione sul respiro congiuntamente alla recitazione di Buddha, ma non sono mai diventato davvero sereno. Ho cercato di contemplare la morte, ma non mi ha aiutato a calmare la mente. Neanche la riflessione sui 5 aggregati Kanda ha funzionato. Così alla fine ho esaurito tutta la mia saggezza. Ajahn Chah: lascia andare e basta. Se hai esaurito tutta la tua saggezza, devi lasciare andare. Un bhikkhu: appena inizio a sperimentare un po' di calma durante la meditazione seduta, immediatamente saltano fuori numerosissimi ricordi e pensieri che disturbano la mente. Ajahn Chah: proprio questo è il punto. È incerto. Insegna a te stesso che non è certo. Sostieni questa riflessione sull'impermanenza quando mediti. Ogni oggetto dei sensi e ogni stato mentale che sperimenti è, senza alcuna eccezione, impermanente. Continua a tenere sempre presente questa riflessione nella mente. Durante la meditazione rifletti sul fatto che la mente distratta è una cosa incerta. Quando la mente diventa calma con il samadhi, anche questo è allo stesso modo incerto. La cosa che dovrebbe veramente offrirti un sostegno è la riflessione sull'impermanenza. Non attribuire troppa importanza a nient'altro. Non lasciarti coinvolgere dalle cose che sorgono nella mente. Lascia andare. Anche se sei sereno, non c'è bisogno di pensarci troppo su. Non prendere la cosa troppo seriamente. E non prendere la cosa troppo seriamente neanche se non sei sereno. Vijnanam anicciam. Lo hai mai letto da qualche parte? Significa che la coscienza sensoriale è impermanente. Lo hai mai sentito prima? Come dovresti addestrarti in relazione a questa verità? Come dovresti contemplare quando constati che sia la mente serena sia la mente agitata sono transitorie? La cosa importante è sostenere la consapevolezza del modo in cui sono le cose. In altre parole, conosci che sia la mente calma sia la mente distratta sono incerte. Quando lo sai, come vedrai le cose? Quando questa comprensione si è impiantata nella mente, tutte le volte che sperimenti stati mentali di serenità, sai che sono transitori. E anche quando sperimenti stati mentali agitati, sai che sono transitori. Sai come meditare con questo genere di consapevolezza e visione profonda? Un bhikkhu: no, non lo so fare. Ajahn Chah: investiga l'impermanenza. Quanti giorni possono veramente durare quegli stati mentali di serenità? La meditazione seduta con una mente distratta è una cosa incerta. Quando la meditazione ha buoni risultati e la mente entra in uno stato di calma, anche questa è una cosa incerta. È così che arriva la visione profonda. Cosa ti resta per attaccarti? Continua a seguire quel che avviene nella mente. Quando investighi, continua a interrogarti e a pungolarti, scandagliando sempre più in profondità la natura dell'impermanenza. Sostieni la tua consapevolezza proprio su questo punto. Non c'è bisogno di andare da nessun'altra parte. In pochissimo tempo la mente si calmerà proprio come volevi che facesse. Praticare la meditazione con Buddha non pacifica la mente, o praticare la consapevolezza del respiro non pacifica la mente, perché ti stai attaccando alla mente distratta. Quando reciti Buddha o ti concentri sul respiro e la mente non sei ancora calmata, rifletti sull'incertezza e non lasciarti troppo coinvolgere dal fatto che la mente sia o non sia serena. Anche se entri in uno stato di tranquillità, non lasciarti coinvolgere nemmeno da questo, perché ti può ingannare e indurti ad attribuire troppo significato e importanza a questo stato mentale. Devi usare un po' di saggezza quando hai a che fare con la mente governata dall'illusione. Quando c'è calma, riconosci semplicemente questo dato di fatto e prendilo come un segnale che la meditazione sta andando nella giusta direzione. Se la mente non è calma, semplicemente riconosci la realtà, che la mente è confusa e distratta, ma non c'è niente da guadagnare se si rifiuta di accettare la verità e si cerca di combatterla. Quando la mente è serena, puoi essere consapevole che è serena, ma ricorda te stesso che qualsiasi stato di serenità è incerto. Quando la mente è distratta, osserva l'assenza di pace e riconosci che è solo questo. La mente distratta è soggetta al cambiamento come quella serena. Se instauri questo genere di visione profonda, l'attaccamento al senso del sé collassa appena inizi a confrontarti con esso e a investigare. Quando la mente è agitata, nel momento in cui comincia a riflettere sull'incertezza di questo stato mentale, il senso del sé, che deriva dall'attaccamento, inizia a sgonfiarsi. Si inclina da un lato come un gommone forato. Quando l'aria esce, il gommone inizia a capovolgersi. Il senso del sé collassa in questo stesso modo. Provalo tu stesso. Il problema sta nel fatto che di solito non si riesce ad acchiappare con sufficiente velocità il pensiero illuso. Quando sorge, tutto intorno ad esso il senso del sé immediatamente genera agitazione mentale, ma appena rifletti sulla sua natura mutevole, l'attaccamento collassa. Questa cosa cerca di osservarla da te stesso. Continua a interrogarti e a esaminare sempre più in profondità la natura dell'attaccamento. Di solito non riesci a fermare e a interrogare l'agitazione mentale. Devi essere paziente e procedere con cautela. Lascia che questa agitata proliferazione segua il suo corso, poi continua a procedere con cautela, lentamente. Sei abituato a non esaminarla e perciò devi essere determinato a focalizzare l'attenzione sull'agitazione mentale. Sii saldo e non lasciarle spazio alcuno per restare nella mente. Però, quando di solito vi parlo, prorompete in lamenti di frustrazione. Questo vecchio Ajahn parla sempre di impermanenza e della natura mutevole delle cose. Fin dal primo momento non riuscite a sopportare di seguirlo e volete solo scappare da qualche altra parte. Luang Por ha solo questo insegnamento, che tutto è incerto. Se siete davvero stanchi di questo insegnamento, dovreste andarvene e applicarvi nella meditazione finché sviluppate una visione profonda sufficiente per consentire alla vostra mente di avere qualche reale fiducia e certezza. Andate avanti e provateci. In pochissimo tempo, probabilmente, tornereste di nuovo qui. Cercate perciò di conservare nella vostra memoria e nel vostro cuore questi insegnamenti. Poi andate avanti e provate ad andare in Tudong. Se non riuscite a comprendere e a vedere la verità nel modo che vi ho spiegato, poca sarà la pace che troverete. Ovunque siate, dentro di voi non vi sentirete a vostro agio. Non sarete affatto in grado di trovare da nessuna parte quello su cui potete veramente meditare. Sono d'accordo che fare molta meditazione formale per sviluppare il samadhi sia una buona cosa. Vi sono familiari termini come ceto vimutti e pagna vimutti? Note a piedi pagina. Ceto vimutti, liberazione della mente cuore. Pagna vimutti, liberazione per mezzo del discernimento o saggezza. Ne comprendete il significato? Vimutti significa liberazione dalle contaminazioni mentali. Asava. Nota a piedi pagina. Asava, influsso impuro, macchia, fermentazione o effluenza. Ci sono due modi per mezzo dei quali la mente può ottenere la liberazione. Ceto Vimutti si riferisce alla liberazione che giunge dopo che il Samadhi è stato sviluppato e perfezionato al suo livello più potente e raffinato. Il praticante inizialmente sviluppa l'abilità di sopprimere del tutto le contaminazioni per mezzo del potere del Samadhi e poi si volge allo sviluppo della visione profonda per ottenere finalmente la liberazione. Pagnavimutti significa liberazione mediante la saggezza, ossia il praticante sviluppa il Samadhi fino al livello in cui la mente è completamente unificata e sufficientemente stabile per supportare e sostenere la visione profonda, quel che poi conduce all'eliminazione delle contaminazioni. Questi due generi di liberazione possono essere paragonati a differenti tipi di alberi. Alcune specie crescono e sono fiorenti innaffiandole di frequente, ma altre possono morire se si dà loro troppa acqua. A questo tipo di alberi bisogna darne solo poca, solo quella sufficiente per farli continuare a vivere. Così sono alcune specie di pini. Se a essi si dà troppa acqua, muoiono. Ce n'è bisogno solo di un po' ogni tanto. Strano, vero? Guardate questo pino. Sembra così secco e bruciato dal caldo che ci si chiede come riesca a crescere. Pensateci. Da dove prende l'acqua di cui ha bisogno per sopravvivere e per produrre questi rami lussureggianti? Altri tipi di alberi necessitano di molta più acqua per crescere altrettanto. Poi ci sono quelle piante che si mettono nei vasi e si appendono qui e là con le radici che penzolano per aria. Si potrebbe pensare che muoiano e basta, ma le foglie crescono e si allungano molto velocemente, quasi senza acqua. Se si trattasse delle normali piante che crescono nella terra, probabilmente avvizzirebbero. Con quei due diversi tipi di liberazione è la stessa cosa. Capite? È semplicemente che differiscono in questo modo naturale l'una dall'altra. Vimutti significa liberazione. Ceto Vimutti è la liberazione che proviene dalla forza della mente che è stata addestrata al Samadhi al massimo grado. È come quelle piante che necessitano di molta acqua per prosperare. Altri alberi ne hanno bisogno solo di poca. Con troppa acqua muoiono. È nella loro natura di crescere rigogliosamente solo con una piccola quantità d'acqua. Perciò il Buddha insegnò che ci sono due tipi di liberazione dalle contaminazioni, Ceto Vimutti e Pagna Vimutti. Per ottenere la liberazione è necessaria sia la saggezza sia l'energia del Samadhi. C'è differenza tra Samadhi e saggezza? Un bhikkhu. No. Ajahn Chah. Allora perché vengono chiamati in modo diverso? Perché c'è una differenziazione tra Ceto Vimutti e Pagna Vimutti? Un bhikkhu. Si tratta solo di una distinzione verbale. Ajahn Chah. È giusto. Lo capite? Se non lo capite, è molto facile che ve ne andiate in giro correndo qua e là a etichettare le cose e a fare distinzioni e che ne siate trasportate via fino al punto di perdere i contatti con la realtà. In verità, però, ognuno di questi due tipi di liberazione ha una connotazione leggermente diversa. Non sarebbe esatto dire che sono esattamente la stessa cosa, ma non sono neanche due cose diverse. Dico bene se rispondo in questo modo? Dirò che queste due cose non sono né esattamente la stessa cosa, né sono diverse. È così che rispondo a questa domanda. Dovete prendere quel che ho detto, portarlo con voi e rifletterci su. Parlare della velocità e della fluidità della consapevolezza mi fa pensare a quando, durante i miei viaggi, ero da solo in cammino e mi imbattei in un vecchio monastero abbandonato. Sistemai il mio ombrello con la zanzariera per accamparmi lì per qualche giorno e praticare la meditazione. Sul terreno del monastero c'erano molti alberi da frutta, i cui rami erano carichi di frutti maturi. Volevo davvero mangiarne qualcuno, ma non osai farlo perché temevo che quegli alberi fossero di proprietà del monastero e io non avevo alcun permesso di prenderli. Più tardi arrivò un abitante del villaggio con una cesta e, vedendo che stavo lì, mi chiese il permesso di raccogliere la frutta. Forse me lo chiese perché pensò che fossi il proprietario degli alberi. Pensandoci, capii che non avevo alcuna autorità per consentirgli di raccogliere la frutta, ma se glielo avessi proibito mi avrebbe criticato di essere possessivo e avaro. In entrambi i casi ci sarebbero state delle conseguenze nocive. Risposi al laico in questo modo: «Anche se mi trovo in questo monastero, non sono il proprietario degli alberi. Capisco che vuoi un po' di frutta. Non ti proibirò di prenderla, ma non ti darò neanche il permesso di farlo. Dipende da te». Era quello di cui aveva bisogno. Non prese nulla. Parlare in questo modo fu molto utile. Non avevo proibito nulla, né avevo dato il permesso, perciò non aveva alcun senso farsi carico della questione. Questo era un modo saggio di affrontare una situazione del genere. Fui in grado di evitare ogni problema. Parlare in quel modo portò buoni risultati ed è tutt'oggi un modo utile di parlare. Se si parla alla gente in questo modo insolito, ciò è sufficiente per renderli timorosi di fare qualcosa di sbagliato. Che cosa si intende con la parola temperamento, charita? Un bhikkhu, temperamento? Non so come rispondere. Ajahn Chah, la mente è una cosa, il temperamento è un'altra, e la saggezza un'altra ancora. Come vi addestrate con queste cose? Contemplatele. In che modo se ne parla? Ci sono persone con un temperamento lascivo, altre con un temperamento pieno d'odio, altre ancora con un temperamento colmo di illusioni, con un temperamento intelligente e così via. Il temperamento è determinato da quegli stati mentali ai quali la mente più spesso s'attacca e concepisce se stessa. Per alcuni è la brama, per altri è l'avversione. In realtà si tratta solo di descrizioni verbali delle caratteristiche della mente, ma possono essere con chiarezza distinte le une dalle altre. Siete monaci già da 6 anni. Forse siete corsi dietro ai vostri pensieri e ai vostri stati mentali abbastanza a lungo, avete dato la caccia a essi già per molti anni. Ci sono non pochi monaci che vogliono andare a vivere da soli e io non ho nulla in contrario. Se volete vivere da soli, provateci. Se vivete in una comunità, continuate a farlo. Se non pensate in modo sbagliato, nessuna delle due è una cosa sbagliata. Se vivete da soli e siete catturati da pensieri sbagliati, questo vi impedirà di trarre profitto dalla vostra esperienza. Un posto calmo e sereno è più appropriato per praticare la meditazione. Quando però un posto adatto non è disponibile, se non fate attenzione, la vostra pratica meditativa perirà. Avrete dei problemi. Fate perciò attenzione a non disperdere le vostre energie e la vostra consapevolezza nella ricerca di troppi e vari insegnanti di diverse tecniche o luoghi per meditare. Riunite i vostri pensieri e focalizzate le vostre energie. Rivolgete l'attenzione verso l'interno e sostenete la consapevolezza sulla mente stessa. Utilizzate questi insegnamenti per osservare e investigare la mente per un lungo periodo di tempo. Non gettateli via. Teneteli con voi come argomento di riflessione. Guardate a quel che vi ho detto sui fenomeni condizionati soggetti al cambiamento. L'impermanenza è una cosa da investigare nel corso del tempo. Non ci vorrà molto prima che otteniate una chiara visione profonda nell'impermanenza. Un insegnamento datomi da un monaco anziano quando avevo da poco cominciato a meditare e che è rimasto dentro di me è semplicemente questo: andare avanti ad addestrare la mente. La cosa importante è non restare vittime dei dubbi. Per ora è abbastanza.